viaggi e percorsi nell'Italia delle regioni. Di Valeria De Rosa, Alessandra Schepisi e Silvio Lorenzi.
Buon pomeriggio, ben ritrovati, l'appuntamento con Grand Tour. Buon pomeriggio da Alessandra Schepisi.
Buon pomeriggio a tutti, ciao.
E buon pomeriggio a Silvio Lorenzi.
Ciao a tutti, ben ritrovati.
Come potete sentire, i miei compagni di viaggio sono in salute, mentre io accuso una lievissima influenza, ma questo non ci ferma, perché noi non ci fermiamo davanti a niente. E dunque, oggi che siamo in Toscana, vi dico che vi porto a conoscere quello che c'è sotto Siena, perché Siena è sempre molto apprezzata per quello che c'è sopra, ma sotto nasconde un reticolo che in realtà è un acquedotto ed è veramente molto molto interessante. E poi andremo a camminare un po' per apprezzare il foliage a Monteriggioni, che non dista moltissimo da Siena. Poi andremo a conoscere un borgo arancione del Touring Club italiano, che è Casale Marittimo, e infine un'altra delle nostre chicche museali, perché noi siamo sempre alla ricerca di musei molto particolari. Questa volta entriamo nel Museo delle Arti in Ghisa a Follonica. Alessandra, con te invece dove andiamo a pedalare?
Noi andiamo nel nord della Toscana, due bellissimi itinerari, pedaliamo lungo la ciclovia dei Castelli in Lunigiana, territorio a confine con Emilia Romagna e Liguria, 100 castelli in 47 chilometri, un itinerario facile ad anello, con partenza dal centro storico di Pontremoli, si passa poi per Filattiera, Bagnone, Villafranca e Mulazzo e si interseca anche un tratto della via Francigena. E poi un percorso più impegnativo, il Grand Tour delle strade di Lucca, 169 chilometri suddivisibili in tappe ma con un dislivello discreto, naturalmente c'è sempre l'e-bike. Da Lucca si passa poi per bellissimi borghi come Capanno, Ripescia, Altopascio, Massarosa, Pescaglie, Villa Basilica e Collodi. Mi piace leggere questi nomi. Allora, invece Silvio, so che insomma anche per il trekking e per i cammini in Toscana c'è tanto da fare.
Sì, infatti andremo alla scoperta della Via Medicea, che è un cammino di circa 80 chilometri che parte da Prato e ci immerge nella storia non solo del territorio che attraversa, ed è un viaggio nei luoghi dei Medici e anche nei sapori della Toscana. Quindi si parte da Prato e si arriva a Fucecchio ed è un cammino diviso idealmente in quattro tappe. Poi parleremo della 21esima edizione del trekking urbano, un evento che ha il suo fulcro a Siena ma che avrà portata nazionale, andrà diciamo in scena il prossimo 31 ottobre. Noi siamo abituati a camminare, a fare trekking tra sentieri e montagne, in questo caso l'evento sposta i nostri passi nelle varie città coinvolte.
E allora, come avete sentito, c'è davvero tanto da fare e chissà che tutta questa attività non faccia bene anche alla mia influenza, e dunque andiamo. Waiting for the water to swallow me, wrap around me, set me free. Cominciamo questo giro della Toscana partendo da un posto bellissimo e conosciutissimo che è Siena. A noi però piace andare in cerca dell'insolito e possibilmente un po' meno conosciuto. E allora siamo scesi sotto il livello stradale e ci siamo imbattuti nei Bottini. Con noi l'assessore al turismo della città, Vanna Giunti.
Diciamo che Siena è una parte che io amo definire segreta, nascosta, come dire, che non è conosciuta da molti, ma nel momento in cui vi è la consapevolezza c'è la corsa, diciamo, alla prenotazione, perché è una cosa veramente particolare e è una cosa anche molto antica. Siena non a caso viene definita anche la città dell'acqua, proprio perché diciamo che in superficie ha numerose fonti, ma la grande peculiarità è l'approvvigionamento di queste fonti, che deriva da una serie di cunicoli, di tunnel che stanno al di sotto della pavimentazione della città. Ce ne sono due addirittura a livelli diversi e uno anche piuttosto profondo, di una lunghezza complessiva sui 25 chilometri, e che portano l'acqua a queste fonti. E questi, che vengono denominati bottini, presumibilmente perché per la conformazione, che è quella di avere una volta a botte praticamente, hanno costituito l'acquedotto della città fino agli inizi del 1900. Quindi rappresentano veramente un elemento storico importante, nato in un periodo veramente antico. Pare, sembra, insomma, esiste a Roma, alla base di una statua, un'iscrizione datata a 394 d.C., con la quale i senesi ringraziavano un patrizio romano per aver restaurato i moltissimi condotti e aver ridato acqua alla città. Quindi sono secoli di storia che stanno sotto il pavimento della nostra città.
Assessore, il percorso si compone di vari segmenti o è unico?
No, allora ci sono due segmenti principali che attraversano la città. E, uno parte da Fontebecci, che è fuori dalla città, e arriva fino a Fontebranda, che è una delle fonti più grandi anche all'interno del centro storico. Poi Fontebranda era un luogo molto legato a Santa Caterina, insomma, era della contrada dell'Oja, si trova all'interno appunto della contrada dell'Oja, era una fonte molto grande. E mentre l'altro, quello della Fonte Gaia, che porta l'acqua alla Fonte Gaia, che è la fonte che sta all'interno di Piazza del Campo e si trova proprio totalmente all'interno del centro storico. Poi ci sono altri passaggi, perché naturalmente altri cunicoli che da questi partono a Cadusa, naturalmente, che portano l'acqua alle altre fonti.
Come si svolge la visita? Sarà necessario prenotarsi?
Allora, siccome è un luogo molto delicato, quindi non può accogliere in maniera continuativa numeri enormi di persone, diciamo che la visita avviene a gruppi di 10 persone e le visite avvengono il sabato e la domenica mattina attraverso una prenotazione. Ecco, devo dire che le file sono abbastanza lunghe, c'è una certa attesa per poterli visitare, proprio per i motivi che ho detto. La visita io credo che duri un'oretta. Io l'ho fatta, ma non mi ricordo, a dir la verità. Però vengono sicuramente accompagnati da una guida, perché è un luogo, intanto è un luogo dove ci si può anche perdere, perché poi ci sono anche tutti questi cunicoli che portano alle altre fonti, oppure che, diciamo, si allontanano dalla via principale, anche perché vanno nella direzione di una serie di pozzi dove dalle abitazioni cittadine si raccoglieva l'acqua, perché di fatto era un acquedotto. Quindi poi c'è una guida che naturalmente richiede l'attenzione del visitatore, perché sono luoghi bui dove bisogna accedere con il casco di protezione, dove è presente anche una luce che illumini, insomma, il percorso, anche se siamo in gruppo, e che comunque fa fare il circuito, come dire, quello più agevole per poter essere attraversato. E poi l'attenzione deriva dal fatto che si tratta di tunnel, ma nella parte centrale del tunnel, dove c'è il camminamento, c'è un rigagnolo, un rivo lungo il quale scorre l'acqua. E quindi, ecco, diciamo che anche il camminare in certi luoghi non è così agevole. Naturalmente non è permesso a bambini al di sotto degli 8 anni, non possono andare coloro che hanno una mobilità ridotta. Purtroppo, ecco, l'accessibilità è dedicata soltanto a chi ha la possibilità e riesce a stare anche con serenità in un luogo chiuso come quello.
Ci spostiamo da Siena, ma non andiamo molto lontano, perché ci fermiamo a Monteriggioni per visitare il borgo, ma soprattutto per camminare, perché è proprio tra i boschi di questo territorio che la Compagnia dei Cammini ha studiato un percorso, una camminata facile da fare nel Ponte di Ognissanti, prevista anche un'altra data a fine anno. Ci racconta tutto la guida escursionistica Mauro Agliata.
Monteriggioni è in provincia di Siena. E il paese di Monteriggioni, il centro di Monteriggioni, è molto vicino allo svincolo della superstrada Firenze-Siena, per chi viene in macchina, e particolarmente questi cammini che facciamo, che faccio ormai da più di 12 anni, sono ubicati come sistemazione non a Monteriggioni paese, ma nel bosco all'interno di un'area che si chiama la Montagnola Senese, che è un'area naturale, non è un'area protetta, è un bosco, è un'area naturale che fa parte appunto del comune di Monteriggioni.
Prima di parlare del cammino, Mauro, possiamo dire due parole su Monteriggioni?
Ma Monteriggioni, diciamo che è una località che tutto il mondo ci invidia, una cinta muraria intatta, molto bella. Le prime costruzioni del muro di cinta di Monteriggioni sono quasi di origine tardo-medievale ed è diventata una chicca architettonica di quell'epoca, proprio perché è appunto è situata sul cocuzzolo, diciamo, di una collina ed è tutta appunto cintata da queste mura di cui fra l'altro aveva parlato anche Dante, quindi diciamo ha dei riferimenti non soltanto storici ma anche letterari. Monteriggioni è stato sempre e continua a essere un paese, diciamo, molto vicino a Siena, non soltanto come distanza ma anche come area, diciamo, politica, considerando che all'epoca proprio la sua ubicazione dava la possibilità di controllare il territorio da tutti i punti di vista, sia da un punto di vista economico che da un punto di vista militare. Quindi diciamo la vita sociale e la vita politico-culturale di Monteriggioni nel corso dei secoli è sempre appartenuta o è sempre stata vicina, molto vicina all'area di Siena, diciamo.
Veniamo al cammino. Come è organizzato? Come si snoda?
Dunque, questo qui è un cammino semplice, tra i nostri cammini più semplici. Lo definiamo un'orma perché camminiamo con uno zaino leggero, nel senso che siamo ospiti di una struttura, di cui poi dirò due parole, nel bosco della Montagnola Assenese, e ogni giorno facciamo degli itinerari a Stella o a Margherita, come si vuol chiamare, per cui partiamo e torniamo sempre nella stessa struttura e cammineremo sempre nel comune di Monteriggioni, nell'area del comune di Monteriggioni. Camminiamo su piste forestali, ogni tanto incontreremo qualche piccolo pezzettino di asfalto, ogni tanto faremo qualche sentiero e oltre a visitare Monteriggioni Castello, cioè ovvero la parte che proprio sta sull'apice della collina dentro le mura, visiteremo anche Strove, che è una piccola frazione di Monteriggioni architettonicamente molto molto carina. Si pensa che Strove sia stato un paese granaio, cioè un paese dove si stoccavano le granaglie, perché ha delle strade molto vicine l'una tra l'altra. Visiteremo anche Abbadia Isola, che è stata per molto tempo una abbazia estremamente importante da un punto di vista politico e culturale, che sta proprio sotto la Montagnola Senese e fa parte dell'itinerario della Francigena, di cui percorreremo soltanto alcuni tratti, e poi andremo a visitare anche la piccolissima frazione di Colle Ciupi, che ha uno sguardo sul Castello della Chiocciola molto bello, che è una frazione veramente molto, molto carina, molto, che dà un senso di pace, dove c'è una chiesa molto interessante, la chiesa di San Lorenzo, che purtroppo però è quasi sempre chiusa e quindi o abbiamo la fortuna di incrociare il Signore che tiene le chiavi della chiesa, oppure si potrà vedere soltanto sull'esterno. Diciamo che queste sono le caratteristiche fondamentalmente storiche e culturali del viaggio. Chiaramente gran parte dell'itinerario si svolge in natura, quindi si svolge nei boschi e nei vari versanti può cambiare chiaramente l'atmosfera del bosco, perché ci stiamo avvicinando anche al foliage, quindi nel mentre la parte nord, che è una parte prevalentemente di leccio e quindi sarà ancora tutta ombrosa, perché il leccio non perde le foglie come le perdono gli altri alberi e quindi è una zona abbastanza ombrosa. Nella parte sud c'è tutta una zona di bosco molto, molto interessante, molto bella di carpino nero, che invece appunto perdendo le foglie dà questa sensazione di fogliaceo. Però devo dire che ogni stagione ha il suo fogliaceo, insomma non si può andare col cronometro a sapere se ci sarà veramente o non ci sarà il fogliaceo, però ci siamo quasi, insomma.
Per partecipare tutte le modalità si trovano sul sito della Compagnia dei Cammini. Si tratta sempre di appuntamenti molto richiesti.
Il turno del weekend dei morti è praticamente quasi pieno, mentre c'è ancora della disponibilità sul turno di Capodanno, che prevede un giorno in più, quindi saremo lì 4 notti, 5 giorni, ed ha la particolarità di essere aperto all'inclusività di ipovedenti e non vedenti che fanno parte di un'associazione che collabora con noi da molto tempo, che è Noisy Vision, che si occupa appunto di proporre appunto ai non vedenti, agli ipovedenti, delle attività tra virgolette normali. Quindi sarà un modo per approcciare i nostri amici e amiche non vedenti e fare esperienza con loro del cammino e di tutte quelle particolarità di cui loro hanno bisogno durante il cammino.
Ci fermiamo solo per qualche momento, restate con noi. Gran Tour seconda parte, siamo in Toscana, riprendiamo il nostro cammino e dal centro della regione ci spostiamo verso la costa. Casale Marittimo è un borgo bandiera arancione del Touring Club italiano. Il vice sindaco è Fabio Malossi.
Casale Marittimo è un piccolo paesino di poco più di 1000 abitanti e anche il suo territorio è molto limitato, sono circa 14 km quadrati. Siamo in provincia di Pisa, ma al confine con la provincia di Livorno, tant'è che Bibbona, che è un paese nostro confinante, è nella provincia di Livorno, e la stessa Cecina, che è la cittadina più grande e un po' il riferimento per tutti, per tutto l'ambito sia collinare ma anche costiero, anch'essa è un nostro paese confinante e anch'esso è in provincia di Livorno, per cui siamo proprio sul confine tra l'ultimo comune della provincia di Pisa e poi siamo circondati a oltre che da piccoli paesini tipo Casale, come Guardistallo e Monte Scudaio, anch'essi nella provincia di Pisa, poi però per il resto ci affacciamo sulla provincia di Livorno.
Vice Sindaco, ci porti a spasso per Casale, magari facendo anche qualche accenno alla storia?
Certo, allora, attualmente l'attuale borgo di Casale è un tipico borgo medievale. La maggior parte delle case del centro storico sono ancora in pietra e il centro storico è ben conservato dal punto di vista proprio paesaggistico. Casale Marittimo ha avuto negli anni dei riconoscimenti importanti. Nel 2003 è diventato comune bandiera arancione, e mentre nel 2023, a distanza di 20 anni, ha ottenuto anche il riconoscimento uno dei borghi più belli d'Italia. Per ritornare appunto alla storia, Casale Marittimo sorge su un territorio che nel VII secolo era un importante insediamento etrusco, anzi un avamposto di Volterra. Questo non è l'attuale colle dove risiede oggi Casale, ma è un colle molto vicino in linea d'aria che viene chiamato Casalvecchio, dove Volterra appunto aveva insediato un avamposto per la sua caratteristica importante di essere su un colle, anche l'altro Casalvecchio come il Casale attuale, e avere una buona visibilità sul mare e avvisare nel caso in cui arrivassero i nemici appunto dal mare, potevano avvisare Volterra a prepararsi a difendersi accendendo dei fuochi, che erano, ecco, questo colle era un punto strategico per la città di Volterra e Populonia. Relativamente alla parte storica mi sono dimenticato due cose molto importanti, che sono la tomba a Tholos, che è stata trovata in località Poggiarella, è la necropoli etrusca di Casa Donchera, dove sono state rinvenute due statue denominate principi e guerrieri, e sono ad oggi le statue a tutto tondo più antiche della storia dell'arte europea e sono conservate al Museo Archeologico di Firenze. Queste sono le testimonianze dell'origine etrusca di Casale, mentre abbiamo anche poi successivamente un interesse da parte dei romani, come la pieve di Sant'Andrea, che in una seconda fase, quando è stata poi distrutta a causa di guerre locali, è stata poi utilizzata per la costruzione del Palazzo della Canonica, all'interno del quale è stato riportato interamente un pavimento proveniente da questa villa romana che era appunto la Pieve.
Ci sono percorsi da fare nei dintorni?
Sì, assolutamente. Ci sono tre percorsi all'interno del nostro territorio che poi si congiungono con altri territori, altri percorsi all'interno della macchia della Magona, che insomma è molto, molto estesa, per cui volendo i percorsi si ampliano. E poi recentemente, con l'ambito turistico di cui facciamo parte, che è l'ambito turistico Costa degli Etruschi, abbiamo ottenuto dei finanziamenti e creato un percorso che include tutti i 15 comuni che costituiscono questo ambito turistico, e è stato rinominato questo percorso il Cammino dei Tirreni, per cui oltre a avere dei percorsi all'interno del territorio c'è anche questa novità proprio degli ultimi mesi, che è stata conclusa con una cartellonistica apposita, e questo percorso di quasi un centinaio di chilometri percorre appunto tutti e 15 comuni che costituiscono l'ambito turistico.
Siamo sulla costa e come sempre entriamo in un museo unico, perché a Follonica c'è il Magma, Museo delle Arti in Ghisa. Lo ha visitato per noi la nostra Livia Cornaggia, direttrice del Museo Tattile di Varese.
Oggi andiamo a Follonica, in provincia di Grosseto, a scoprire il Magma, ovvero il Museo delle Arti in Ghisa della Maremma. Questo museo nasce per raccontare la storia umana, artistica e produttiva dello stabilimento siderurgico, che era nato nel 1831 per volontà di Ferdinando II di Lorena. La scelta di dare vita ad un'attività di questo genere proprio a Follonica scaturiva da motivazioni di ordine geografico e logistico, primo per la vicinanza dell'Elba, che è ricchissima di ferro, e poi per il fatto che la zona era anche ricchissima di boschi, necessari per dar vita al carbone, e di acqua, indispensabile come forza motrice. Il Magma è ospitato negli spazi del cosiddetto ex villaggio fabbrica, nato contestualmente alla fonderia e diventato poi il nucleo attorno al quale si è sviluppata la stessa Follonica. Allora, già la sede del nostro museo è bellissima di per sé, ma è ancora più straordinaria perché è un esempio di eccezionale recupero di archeologia industriale, capace di dar vita ad una narrazione museale molto più efficace, proprio perché è sviluppata negli stessi spazi nei quali la produzione, diciamo, narrata si svolgeva. L'edificio che ospita il Magma è il più antico dell'intero stabilimento, risale al 400 ed è nato come mulino, al quale già dalla metà del 500 è stata aggiunta una ferriera, anch'essa azionata dalle acque che arrivavano da massa marittima. Si tratta di uno spazio che nel corso del tempo ha subito molte trasformazioni di carattere produttivo, che lo hanno portato nell'Ottocento ad essere considerato uno dei forni più moderni e diremmo oggi più performanti di tutta Italia. L'esposizione del nostro museo si articola su tre piani. Il primo, nel quale era originariamente collocato l'altoforno, ospita una sorta di ricostruzione artistico-multimediale dell'attività di fusione, con un'installazione bellissima di lamelle metalliche appese, i cui colori rappresentano le diverse fasi della fusione stessa. In questo spazio poi viene alternativamente cambiata l'intensità della luce, aggiunto il suono dell'alto forno e proiettate una serie di immagini che danno l'impressione di trovarsi all'interno della fusione stessa, un effetto incredibile. Sempre qui sono poi esposti i modelli lignei che servivano per imprimere nella terra le forme artistiche da dare al ferro fuso. Il secondo piano del museo è invece interamente dedicato agli approfondimenti storici riguardanti tutti gli aspetti connessi alla vita della fonderia di Follonica, per quanto concerne materie prime, risorse del territorio, maestranze, tecnologie, eccetera, eccetera. Infine c'è il seminterrato, che è forse la parte che mi ha colpito di più, perché descrive e ricostruisce il vero nucleo del lavoro di una fonderia in tutti i suoi complessi passaggi e permette di scoprire parti originali della fabbrica che dopo un attento restauro restituiscono una lettura puntuale di tutto quello che accadeva nel cosiddetto forno di San Ferdinando. Ma non è finita, perché in quest'area c'è anche una perfetta ricostruzione della ruota del mulino che muoveva la macchina soffiante necessaria al processo di fusione. Infine, per i ragazzi, ma anche per gli adulti, c'è un'installazione interattiva che permette al visitatore di cimentarsi con il processo di fusione, intervenendo in tutte le sue fasi.
La seconda parte di Grand Tour finisce qui, una piccola pausa per raccogliere le energie e salire in bicicletta con Alessandra Schepisi.
Grand Tour.
Terza parte di Grand Tour, la parola ad Alessandra Schepisi.
Grand Tour a ruota libera.
Castelli, in 46 chilometri lungo il fiume Magra, siamo in Lunigiana, terra di confine tra Toscana, Liguria ed Emilia Romagna. In questo appuntamento di oggi scopriamo la ciclovia dei Castelli, itinerario facile tra i borghi di Pontremoli, pedalando tra Filattiera, Bagnone, Villa Franca e Mulazzo, intersecando anche un tratto della via Francigena. Ci racconta questo itinerario Pierangelo Caponi, guida cicloescursionistica e presidente della cooperativa di servizi per il turismo Sigeric.
Ci troviamo in Lunigiana, quindi nell'estremo nord della Toscana, dove la Toscana si incrocia con la Liguria e con l'Emilia-Romagna, una terra di confine. La ciclovia dei Castelli è un bellissimo modo per scoprire a due ruote questo territorio fuori dal turismo di massa, che quindi conserva ancora nei borghi attraversati, nelle persone incontrate, un po' la veridicità delle comunità e dell'incontro. Sono 47 chilometri, un tour ad anello che ha la sua partenza e il suo arrivo da Pontremoli, che è un po' il centro principale della parte nord della valle, e si sviluppa lungo strade secondarie, strade sterrate e ciclovie dedicate attraverso più comuni, attraverso il comune di Pontremoli, il comune di Filattiera, il comune di Villa Franca in Lunigiana, il comune di Bagnone e il comune di Mulazzo, correndo, come dice il nome stesso della ciclovia, via attraverso tanti, tanti castelli lungo il fiume Magra, perché questo è un territorio che ha numerosissimi castelli, proprio dovuto alla sua posizione di confine ha fatto in modo che nel corso e soprattutto in epoca medievale tanti signori, signorie, dominazioni volevano avere un controllo su questo territorio, e quindi questo ha generato una grande costruzione di punti di controllo militari e di castelli. Sono oltre 100, e quindi la ciclovia diventa un bellissimo modo per scoprire questi castelli, fermarsi per una visita. Partiamo dal punto di partenza, essendo un giro ad anello, Pontremoli, un bellissimo centro storico, castello visitabile, museo delle statue stelle lunigianesi all'interno del castello. Cosa sono le statue stelle lunigianesi? Sono delle statue in pietra arenaria, che è la pietra tipica di questo territorio dell'Appennino tosco-emiliano, antropomorfe, quindi in forma di uomo, in forma umana, antichissime. Le prime risalgono addirittura a 3000 anni prima di Cristo e poi arrivano fino a qualche migliaia di anni dopo. Si vede l'evoluzione di queste statue, sono delle statue che nascondono dentro un mistero, ancora ad oggi non si sa perfettamente a cosa servissero, dei cippi di confine, delle divinità, degli antenati, delle stele funerarie. C'è un grande mistero intorno a queste statue, fanno parte del grande mondo del megalitismo europeo, che ha alcune grandi regioni in cui questo si è sviluppato. La Lunigiana è una di queste, e quindi sicuramente partiamo da Pontremoli come prima indicazione. Dopo pochi chilometri lungo la ciclovia dei castelli si incontra il bellissimo borgo di Ponticello nel comune di Filattiera, caratterizzato dalle case torri, queste case medievali del XIV secolo in cui lo scopo abitativo veniva unito allo scopo difensivo. E poi abbiamo Filattiera con la pieve romanica di Santo Stefano di Solano, una delle pievi più belle dell'intero territorio. Poi, continuando a pedalare, si sale di qualche centinaio di metri, il dislivello della ciclovia non è tantissimo, quindi è adatta a tutti, siamo nell'ordine di circa i 250 metri di dislivello positivo. Si arriva nel bel borgo di Bagnone con i portici, il castello, ristoranti consigliatissimi dove mangiare. Non a caso siamo a metà del percorso, quindi è probabile che con una partenza mattutina uno possa essere a Bagnone in orario di pranzo. Si prosegue, si arriva a Villafranca, altro bel centro, il borgo murato di Filetto di origine bizantina, e da lì ancora si arriva nei territori dei Malaspina, dello Spino Fiorito. I Malaspina era la famiglia nobile che aveva il controllo su questo territorio. Si arriva a Mulazzo, anche qui castello, torre di Dante, perché Mulazzo è stato luogo di esilio di Dante Alighieri lungo il suo giro vagare in Italia quando era stato cacciato da Firenze. Museo dantesco, un altro bel museo, archivio Malaspina, dedicato a un navigatore che nel 1800 ci ha lasciato tantissime scoperte botaniche legate soprattutto ai suoi viaggi in Sud America. Quindi è curioso pensare come un territorio come questo di collina, di montagna, abbia dato i natali anche a degli importanti navigatori. E poi nuovamente si torna su Pontremoli. Ecco, questi sono alcuni piccoli suggerimenti, però la ricchezza lungo il percorso è veramente grande.
E allora siamo giunti al termine di questo itinerario, diamo qualche informazione pratica per chi fosse interessato.
Esistono centri servizi, il principale è proprio a Filattiera e ha un centro noleggio bici, centro guide, e tutte le tracce, tutte le informazioni sono sul sito lunigianabikearea.com, che è il sito dei progetti ciclabili della Lunigiana. Tracce GPX sono anche presenti sui principali app oggi utilizzate dai cicloturisti, che siano Komoot, Mowi Bike, Trail Forks, quindi Ciclovia dei Castelli, basta cercarla, si trova anche lì. C'è soprattutto un bel percorso che si chiama Pedale Gusta, che è organizzato dalla cooperativa di cui faccio parte, pedalata lungo la ciclovia dei castelli e lungo strade secondarie della Lunigiana, con soste e degustazioni in agriturismo. Quindi un po' si pedala e un po' si gusta, quindi un po' adatto, diciamo, a tutti, a tutte le gambe e a tutti i palati.
E ci spostiamo ora nella provincia di Lucca per parlare di Strade di Lucca by Cab, una nuova proposta cicloturistica. Lo facciamo con Silvia Livoni, esperta di marketing territoriale, ma anche consulente strategica per il prodotto bike di Toscana Promozione Turistica. Buon pomeriggio Silvia, ben ritrovata, ciao.
Buon pomeriggio, grazie per avermi con voi.
Allora, intanto, che cos'è questo nuovo prodotto Strade di Lucca by Cab?
Strade di Lucca by Cab è un progetto realizzato nella Piana di Lucca, finanziato dalla Regione Toscana per lo sviluppo del cicloturismo, ed è stato presentato recentemente proprio perché si sono completati i 2 anni di preparazione, quindi la mappatura e l'indicazione di tutti i percorsi e gli itinerari, ma anche poi la formazione per gli operatori per essere più consapevoli e diventare il più possibile bike friendly e pronti ad accogliere questo tipo di turismo.
Quindi un prodotto fresco fresco, una proposta fresca fresca per il cicloturismo. Dacci qualche indicazione su anche chilometri, percorso.
I percorsi in totale arriviamo fino ai 1000 chilometri di questo territorio. Il fil rouge di questo territorio è proprio il Grand Tour Strade di Lucca. Come Grand Tour si intende un po' la volontà di viaggiare come un tempo, quindi prendersi tutto il tempo per vivere il territorio e quindi prolungare il più possibile questo andare lentamente con la bicicletta, e attraversa tutti i comuni della Piana. Quindi si partirà da Lucca, Capannori, Alto Pascio, Monte Carlo, Porcari, Pescaglia e Villa Basilica. Questo percorso è di 169 chilometri, con una prima parte abbastanza impegnativa, quindi di difficoltà media, ma ovviamente diventa molto facile quando lo andiamo a percorrere con delle e-bike.
Silvia, dacci qualche spunto di luogo di sosta imperdibile lungo questo percorso.
Sì, tanti highlight. Andiamo dalle campagne alle paludi alle colline, i sapori, quindi abbiamo anche i prodotti tipici, ma poi cominciando da Lucca partiamo dalle mura di Lucca, quindi questa macchina difensiva del 500 meravigliosa che abbraccia la città, per avviarci verso Capannori, dove troviamo la Villa Reale di Marlia, che ha un passato interessantissimo e che consiglio di vivere anche nei giardini, con un percorso olfattivo che viene offerto appunto ai visitatori. Proseguiamo con l'altopiano delle Pizzorne, questo, come dicevo, è il tratto un po' più impegnativo perché dobbiamo arrivare fino a 900 metri, a 1000 metri sul livello del mare, ed è un vero altopiano, quindi bellissimo, con un aspetto montuoso e naturale. Scendiamo verso Collodi, perché usciamo un attimo dalla Piana di Lucca, la bicicletta non conosce i confini amministrativi, quindi andiamo a casa di Carlo Lorenzini, autore di Pinocchio, che ha trascorso proprio la sua infanzia in questo territorio, e passiamo proprio dalla famosa Quercia, quindi questo è uno stop doveroso. E poi magari ripartiamo per percorrere queste strade tra le vigne di Monte Carlo, dove io consiglio poi di fare magari la prima notte, la prima sosta, perché è un classico borgo toscano circondato da vigneti, dove è piacevole appunto fermarsi e soggiornare. Ma incontriamo anche, non so, Alto Pascio, quindi famosa per il pane, perché è un pane particolare, senza lievito, senza sale, ma che incrocia anche la francigena, quindi questo pane di fatto veniva poi consegnato anche ai pellegrini. Villa Torrigiani, e anche questa è incastonata da 2 viali di cipressi meravigliosi, ed è una villa e il parco che risalgono al 500. Le ville lucchesi ovviamente sono un patrimonio del territorio molto importante. Poi invece, rientrando verso Lucca, facciamo l'anello più orientale, quindi si sente già la brezza del mare, arriviamo nei luoghi cari a Puccini e incontriamo il castello di Nozzano, che è un borgo fortificato molto imponente con questo mastio merlato, e affianchiamo proprio il fiume Serchio. A quel punto proseguiamo per arrivare fino all'oasi di Massaciuccoli, nota anche per la ciclovia Puccini. Qui abbiamo le terme romane, di luoghi panoramici e di punti in cui fermarci è veramente ricco e punteggiato questo percorso.
visitascani.com per tutte le informazioni su questi itinerari. Valeria, questa volta ti abbiamo graziato, dai, ci sono tanti chilometri che abbiamo fatto in bicicletta, tanti ne faremo camminando, però ancora sei un po' influenzata, quindi ti scusiamo, giustifichiamo.
Siete clementi. grazie, vi sono davvero grata. Però prima di dare la parola a Silvio, come sempre le informazioni per chi è in viaggio.
Tour.
Quarta parte di Grand Tour. Silvio, siamo pronte per seguirti.
Grand Tour a passo libero.
E ora appunto ci spostiamo a passo libero, quindi ognuno alla propria velocità, che come di consueto nell'ultima parte del programma è quella del cammino. E oggi infatti ci avviamo alla scoperta della Via Medice, un cammino di circa 80 km che parte da Prato e ci immerge nella storia non solo del territorio che attraversa, ed è un viaggio a piedi che oggi ci facciamo raccontare da Chiara Bartalini, assessora al turismo del comune di Prato. Buongiorno.
Buongiorno a lei, buongiorno a tutti.
Partiamo dall'inizio. In che modo è nata l'idea di un cammino che già dal nome ci dice che ci porta nei luoghi, in qualche modo, insomma, nei luoghi della storia della famiglia dei Medici?
Beh, è stato un evento molto naturale. Noi a Prato abbiamo le Cascine Medice, con quella che era la fattoria di Lorenzo il Magnifico, dove ci aveva portato leoni, addirittura le giraffe, che sono al Museo della Specola di Firenze. E questo cammino, che poi era anche un percorso fatto di acque, si arrivava appunto fino alla Villa Medicea di Montelupo, poi ancora fino a Cerreto Guidi e Fucecchio, dove nei vari punti, nei vari tratti, ecco, si passa da Artimino, si passa da Vinci, si passa appunto da Cerreno Guidi, si passa da Montelupo Fiorentino, si trovano delle splendide ville Medice, che erano quelle che proprio segnavano il percorso stesso che i Medici facevano, che a suo tempo si spostavano con le barchette da una villa all'altra, anche per sfuggire a Peretoni e quant'altro. E quindi questo anello, questo cammino di 80 km unisce un percorso food eccezionale, perché si passa dai vini del Montalbano a quelli che sono i grani di Prato, la produzione tutta food delle varie caratteristiche, fino poi arrivare alla produzione artigianale e vedere anche un bellissimo paesaggio della Toscana più vera e autentica, con un turismo detox veramente interessante. Un cammino che si può fare in circa una settimana e che trova il piacere di camminatori, devo dire, da tutta Europa.
Ecco, un cammino diviso idealmente, insomma, in quattro tappe. Leggendo un po' l'accoglienza, vedo segnati molti agriturismi, per cui immagino, come stava dicendo, che la componente, diciamo, enogastronomica segni in qualche modo questo viaggio a piedi, che a questo punto è anche una scoperta appunto nei sapori di questo territorio.
Assolutamente sì, diciamo che uniamo, oltre al piacere del camminare, del muoversi in semplicità, e il piacere della vista, anche il piacere del gusto e dell'olfatto attraverso proprio queste degustazioni di prodotti tipici, fra l'altro di nicchia, che in questi agriturismi si possono trovare. Sono agriturismi, fra l'altro, di livello, dove per cui, ecco, il camminatore può trovare un'accoglienza veramente gradevole e fermarsi poi, ecco, anche più giorni rispetto a quello che può essere una tabella di marcia.
Quindi ci riprendiamo con piacere dopo la fatica fatta nel cammino durante il giorno. Ecco, e com'è strutturata questa Via Medicea? Si parte da Prato, abbiamo detto, e poi come si sviluppa questo viaggio a piedi?
Sì, parte dal Parco delle Cascine, che fra l'altro è proprio un unicum anche dal punto di vista della fauna e della flora. Sono rimasti ancora, ci sono degli uccellini particolari portati proprio da Lorenzo il Magnifico, e anche delle selezioni di piante che sono state recuperate, come il grani antichi, ecco. Da lì si arriva a Poggio a Caiano, dove c'è la Villa Medicea, ed è arrivato anche il Pontormo con la Visitazione, quindi anche questo è un aspetto molto importante. Possiamo anche fermarci e vedere anche la Visitazione del Pontormo prima che parta per Roma e poi per tutto il mondo. Arriviamo a Carmignano, che è una tappa food clamorosa, con anche una vista bellissima e una serie di degustazioni di vini veramente impressionanti, altamente premiati. Artimino, anche lì, insomma, abbiamo la villa, poi Montelupo Fiorentino, dove c'è il recupero di quello che era il vecchio penitenziario psichiatrico, fatto purtroppo dentro una Villa Medicea, che adesso, insomma, è in fase di recupero. Poi abbiamo l'anello di Quarrata, Baccheretto, poi si arriva a Vinci, da Vinci con la sua storia, Leonardo da Vinci, il museo e quant'altro, Cerreto Guidi e poi Fucecchio. Ecco, si arriva a questa dolce apertura che Fucecchio dà sulla Campagna e le colline toscane, che è veramente, veramente gradevole.
E quindi questi erano giusto alcuni dettagli di questo viaggio a piedi. Per tutto il resto vi rimandiamo al sito viamedicea.it. Grazie mille a Chiara Bartalini, assessore al turismo del Comune di Prato. A presto e buon cammino.
Grazie a voi, a presto.
Cosa leggerai calibro affascini il tuo cuore. E se ti perderei nel labirinto di un amaro autore.
Ma i tuoi piedi,
e chiudiamo la puntata parlando di trekking con un evento che ha il suo fulcro in Toscana ma che coinvolgerà tutta l'Italia. Parliamo infatti della 21esima giornata nazionale del trekking urbano che andrà, diciamo, in scena il prossimo giovedì 31 ottobre. Per raccontare questo evento ritroviamo anche in questa ultima parte del programma Vanna Giunti, assessore al turismo del comune di Siena, comune direi capofila di questo evento. Rieccoci, ben ritrovata, buongiorno.
Buongiorno, buongiorno a tutti. Beh, io sono orgogliosa anche quest'anno di annunciare appunto questa 21esima edizione di un evento che è nato proprio a Siena, appunto 21 anni fa, che ha come obiettivo quello di dare valore proprio alle città, perché naturalmente è nato con l'intento proprio di scoprire anche dei luoghi, come dire, segreti particolari, per dare risalto anche a tanti aspetti che un turismo abituale talvolta trascura. Questo non solo per i turisti ma anche per i cittadini, poi cogliere l'occasione appunto di scoprire cose nuove. Ogni anno il trekking ha un tema, quest'anno il tema è natura d'arte, memoria, artificio e paesaggio, e vuole appunto esplorare il legame che c'è tra il paesaggio urbano, la memoria storica di un territorio e l'ingegno umano che comunque ha in un certo senso trasformato quella che è il paesaggio stesso. Aderiscono quest'anno oltre 90 comuni e questo è sempre un importante traguardo che dà significato proprio del valore che sempre più viene dato a un cammino lento e a una scoperta delle città. Diciamo che quest'anno alla 21esima edizione una cosa molto importante che tengo a dire è che abbiamo ampliato l'evento, perché oltre al percorso intendiamo faremo un piccolo convegno, l'Urban Trek Summit il 30 ottobre, invitando tutti i comuni per parlare proprio di un percorso lento all'interno delle città e soprattutto buttare giù una carta di valori del trekking urbano, perché l'Italia comunque è un paese fatto anche di borghi, di cammini, e tutto questo è una scoperta dei nostri territori che può essere arricchita anche da tanti elementi, perché il camminare lento ci permette di scoprire aspetti particolari, aspetti segreti da un punto di vista culturale, ambientale e talvolta anche enogastronomico, che comunque rappresenta un elemento, insomma, importante dei nostri territori.
Ecco, allora noi siamo abituati a camminare, a fare trekking tra sentieri e montagne, in questo caso, come abbiamo raccontato, come ci dice anche il nome, questo evento esposta i nostri passi in città. Abbiamo detto che sono oltre 90 comuni coinvolti, in particolare a Siena. Cosa prevede l'evento toscano, diciamo così?
Sì, allora l'evento di Siena parte da Piazza del Campo, che naturalmente rappresenta il luogo, come dire, centrale ovviamente, insomma, della città, ma la scoperta principale quest'anno è rivolta alle vallate verdi esterne alla città, che insieme alla parte storica rappresentano un connubio perfetto, che poi è quello che noi troviamo nell'affresco del Buon Governo, e quindi ci sarà tutto un percorso che andrà a scoprire delle aree talvolta nemmeno accessibili al pubblico abitualmente, ma che sono una sorta di valli o giardini all'interno del centro storico, che in ogni caso rappresentano dei polmoni verdi estremamente importanti anche in termini di sostenibilità. Noi siamo la prima città d'arte riconosciuta sostenibile per il turismo grazie alla certificazione GSTC, e la sostenibilità sta veramente alla base di ogni nostra scelta, che è una sostenibilità ambientale ma è anche una sostenibilità sociale, perché comunque la possibilità di trovare luoghi di incontro, luoghi anche di tranquillità, perché sono delle zone verdi, e del resto anche economica, perché la possibilità di scoprire dei luoghi non frequentati abitualmente dà in ogni caso respiro a tutto ciò che l'intorno vi possiamo trovare. Io naturalmente colgo l'occasione per invitare veramente i comuni a partecipare sempre più numerosi a questo evento, e se hanno voglia veramente di venire il 30 a Siena per parlare di cammino lento e di scoperta, che è una ricchezza poi di tutti i nostri territori.
E allora, insomma, tante le altre località, come abbiamo detto, sparse in tutta Italia, che che potete scoprire e trovare visitando il sito trekkingurbano.info. Grazie intanto, grazie mille a Vanna Giunti, assessore al turismo del Comune di Siena. Buon trekking urbano, a presto.
Grazie, grazie a voi, arrivederci.
E anche per questa settimana, Valeria, è proprio caso di dire che ce l'abbiamo fatta.
Eh sì, davvero, ce l'abbiamo fatta. Però prima di salutarvi e prima di raccontarvi in quale regione vi portiamo con noi la prossima settimana, la parola torna ad Alessandra Scapisi.
Sì, per ricordarvi che potete scaricare tutte le puntate di Grand Tour dal sito di Radio 24, dalle principali piattaforme audio in formato podcast, tutto l'archivio anche delle precedenti stagioni, e scriverci a grandtour@radio24.it.
E allora non ci resta che il tempo di dirvi che la prossima domenica vi portiamo con noi nel Lazio, e dunque a tutti voi l'augurio di una bella settimana.
Ciao a tutti, buona domenica, buona settimana.
Grazie per l'ascolto, a domenica prossima.